norme intervenute sul titolo quinto, che passano come riforma del 2001, ma in realtà incominciano nel 1999, con la legge costituzionale 1, che è pura dinamite. È una delle parentesi più, non sorprendenti, direi quasi divertenti, macabramente, non c'è qualcosa che manca, divertenti della storia d'Italia. Perché? Perché viene da un problema, che è un problema della storia italiana. Voi sapete che all'inizio degli anni 90 è scoppiata Tangentopoli, 1992, un magistrato, Antonio Di Pietro, scopre una padella dentro cui ci stava un giro di tangenti infinito, che ha coinvolto tutti i vertici dei partiti di governo, quantomeno, a partire dal presidente del Consiglio, che era Craxi. Questo ha comportato una specie di insurrezione. In quegli anni la gente era talmente stanca del sistema consolidato di potere che aveva votato due referendum con grandissima partecipazione di voto e larghissimissimo consenso, si parla 80-90%, uno per abolire il sistema delle preferenze, l'altro per abolire il sistema proporzionale elettorale. Se voi vi ricordate la polemica che c'è stata attorno alla riforma Renzi-Boschi e alla legge Italicum, cosiddetta la legge elettorale, molti sostenevano che era un colpo alla democrazia perché aboliva le preferenze. E le preferenze erano già state abolite dal voto popolare, ma 89% di sì, ed erano state ridotte a un'unica preferenza. Per una questione di costruzione del quesito elettorale non si è potuto abolirle radicalmente, è rimasta una sola preferenza. E sono state abolite perché era lo strumento di voto di scambio. Siccome le preferenze le potevi indicare o scrivendo il nome delle persone, che in un paese analfabeti non è consigliabile, o il numero del candidato, quattro preferenze diventava una stringa di riconoscibilità. Per cui il capobastone andava dal corrotto di turno, gli diceva: senti, io ti porto 2000 preferenze e io come le controllo? Perché la stringa è 13, 2, 8, 9. Quelli che hanno questa stringa sono i miei voti e te li vendo. Queste sono le elezioni libere con le preferenze in Italia. L'altra tecnica era quella di scrivere il cognome dei candidati, e allora nel collegio di Napoli veniva fornito, è stata l'unica volta cui hanno raggiunto questa raffinatezza, una strisciolina di normografo sostanzialmente. Quando io ero piccolo facevo le medie, mi costringevano a scrivere con il pennino nel normografo Roberto Bin, classe terza E, scuola media Dante Alighieri, che Dio li maledica, tanto sono tutti morti, e davano una strisciolina di plastica col cognome del candidato. Per cui bastava ricalcare ed erano tutte uguali però le schede. Capite a cosa siamo arrivati in questo paese? E allora lo sdegno popolare ha portato a votare questi due referendum, a cui è seguita una riforma elettorale che è passata alla storia come il Mattarellum, da Mattarella, che è l'attuale presidente, ma allora era un esponente della Democrazia Cristiana, che in sostanza trasformò quello che è il risultato del referendum, che è un referendum fortemente manipolativo, in una legge elettorale per tre quarti maggioritaria e per un quarto proporzionale. con questa legge elettorale si è andata a votare nell'elezione del 94, vinte da Berlusconi, che era sorpresa di tutti perché lui era appena sceso dal paradiso direttamente nella politica, e che non aveva fatto una coalizione, ne aveva fatte due, una al nord con la Lega e una al sud con l'Alleanza Nazionale. Lega e Alleanza Nazionale non si coalizzavano perché la Lega allora di Bossi si considerava una costola della lotta partigiana. È un movimento sostanzialmente non di sinistra, perché la sinistra è superata, ma insomma antifascista. E di conseguenza hanno vinto le elezioni con una formula di presentazione delle liste molto calibrata, mentre il centro-sinistra si è presentato separato dal Partito Popolare, che era la costola della DC, e quindi sono stati trombati. Cosa c'entra questo con le regioni? C'entra moltissimo, perché nel 92 era cambiata la legge elettorale per i comuni e i sindaci ormai erano eletti direttamente dal popolo. Il che significava che i sindaci dei capoluoghi importanti erano dei VIP della politica, già vi ho accennato, la nuova classe politica, si parlava del partito dei sindaci, perché era una forza prorompente, erano gli unici investiti dal voto democratico e quindi sbattevano il pugno per avere riforme, riforme, riforme. La legge Mattarellum introduce un sistema sostanzialmente maggioritario che poi è diventato quello che si è applicato finché nel 2006 il centrodestra non ha fatto una specie di colpo di mano, di colpo di Stato, facendo approvare il Porcellum, una legge elettorale devastante, e in tutti questi anni si è andati al voto con coalizioni contrapposte e addirittura con il simbolo del candidato premier, per cui le strade non riempite dell'effigie di Berlusconi o quella di Romano Prodi, che noi sono i due contendenti. E quindi in sostanza si è imposto di fatto un sistema elettorale di elezione diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Formalmente non poteva esserlo perché non è previsto dalla Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato dal Capo dello Stato, ma di fronte a un voto popolare chiaro per una coalizione che proponeva un Premier, il Capo dello Stato ha fatto delle finte consultazioni e in giornata ha dato l'incarico formale al Governo, che in giornata è stato accettato e il Governo si è formato poi nei giorni successivi. Quindi i comuni con un sindaco eletto direttamente dal popolo, e il governo e il Parlamento, lo Stato, insomma, con un sistema di individuazione quasi diretta del Premier. Quelle che restavano indietro erano le regioni, che erano rimaste al vecchio sistema previsto dai loro statuti. Bisogna che vi parli degli statuti, perché è legato a questa questione. Il vecchio sistema prevedeva che i cittadini andassero a votare per il Consiglio regionale, poi il Consiglio regionale si riuniva, discuteva, i partiti si mettevano d'accordo, spuntava il candidato per la presidenza della giunta e veniva eletto nel Consiglio regionale. Questo era il sistema che rispecchiava un po' quello nazionale. Prima della riforma del 94, così funzionava la formazione del governo. E la maggioranza si costituiva dopo le elezioni, come dice un autorevole manuale di diritto costituzionale, che non citerò qui. E si formava la maggioranza dopo le elezioni e non prima delle elezioni, come è avvenuto invece col Mattarellum. Questo ha creato nelle regioni una incredibile instabilità. Ci sono alcune regioni, la Campania e la Calabria in particolare, in cui la vita delle giunte regionali durava meno del periodo necessario per formare la nuova giunta. Per cui fare l'accordo di governo era una prassi lunghissima. Poi veniva approvato l'accordo di governo, eletto il nuovo presidente che durava qualche mese. Pensate che allora la media per lo Stato era i classici 9 mesi, il governo durava 9 mesi. Se voi fate il confronto tra i governi in Italia e i governi in Germania, vi rendete conto del perché la Germania è diversa, o delle conseguenze di essere diversa. In Germania si sono succedute dal dopoguerra 7-8 leader, in Italia ne abbiamo di governi cambiati, calcolati, insomma, 10 mesi, 12 mesi l'uno, decine. Cosa importa questo? Questa è una condizione di funzionamento dell'ente. Perché se la Merkel può stare al potere, adesso se ne andrà, per quanti anni? È stata 16, 15, una roba del genere. Voi capite che può portare avanti politiche di lungo respiro. Che le abbia portate avanti, non lo so, che siano buone, non lo so, ma è una possibilità. Se voi avete delle giunte che durano 6 mesi, 7 mesi, 8 mesi, qual è il loro obiettivo? Semplicemente prepararsi alle nuove elezioni, fare regalini in giro, nessuna opera può essere immaginata, perché se voi avete intenzione di costruire un ponte, una diga, una stazione, l'alta velocità, la TAP, queste sono opere che durano 10-20 anni, per cui voi le promuovete, introducete le tasse per pagarne i costi, dopodiché ve ne andate via, e chi taglierà il nastro, se mai sarà tagliato, sarà la persona che non potete neanche immaginare chi sarà, che si prenderà i benefici di tutto questo. E di conseguenza questo ha creato governi instabili, grande litigiosità politica e assoluta paralisi decisionale. Fantastico. E le regioni sono rimaste le uniche, gli unici enti costruiti così. Perché ormai i comuni, le province e lo Stato erano passati a tutt'altra formula politica di organizzazione costituzionale del potere. Allora, Berlusconi durerà in carica solo 2 anni perché poi la Lega si è sfilata. E Prodi vinse nel 96, restò in carica 2 anni e mezzo forse, poi subentrò D'Alema, poi subentrò Amato e arrivarono comunque le elezioni nel 2001. Tra i governi diversi. Nel 2001 Berlusconi vinse, fece il pieno e governò fino al 2006, 5 anni quasi interrotti perché allora c'era Casini che faceva, come dice la parola stessa, casino, però 5 anni di governo garantito. E arriviamo al 2006, alla fine di questo quinquennio, cambiarono la legge elettorale per impedire al centrosinistra di avere la maggioranza al Senato, perché questo è l'origine del nome Porcellum. Chi l'ha costruita quella legge la definì una porcata, perché era proprio una porcata. Purtroppo Ciampi non bloccò quella legge approvata negli ultimi mesi della legislatura, nonostante tutti i costituzionalisti uniti dicessero non falla passare. Se l'avesse inviata alle Camere, la storia di questo paese sarebbe diversa. Nel 2006 poi vinse di nuovo Prodi, ma non aveva la maggioranza al Senato, la maggioranza si basava sui senatori a vita che arrivavano traballanti a votare, nonché su un senatore eletto tra gli italiani all'estero in Argentina, che sembrava un pampero, che arrivava in aereo per votare e poi ripartiva, pagato da noi, paese di imbecilli fottuti proprio. Agli atti. E questo in sostanza era il clima in cui le regioni avanzarono forte la richiesta di un'elezione diretta del presidente della regione. C'era il partito dei sindaci e si è formato un partito dei presidenti delle giunte che volevano che anche per le regioni fosse previsto le elezioni dirette. Questo fu introdotto con la legge costituzionale 1 del 99. Che vedete, non dice subito che i presidenti delle giunte sono eletti direttamente dal popolo, dice una cosa molto diversa. Dice che il sistema di elezioni è disciplinato con legge regionale, cioè le regioni avevano autonomia nel definire la propria legge elettorale. E subito dopo diceva che ciascuna regione ha uno statuto approvato con legge regionale e con procedimento rinforzato. Questa è una rivoluzione, perché la Costituzione del 48 prevedeva che gli statuti regionali, stiamo parlando delle regioni ordinarie ovviamente, non di quelle speciali, che sono altra cosa, e gli statuti ordinari e quindi le norme sull'organizzazione della regione dovevano essere approvati con legge regionale, ma poi, anzi dai consigli regionali, ma poi definitivamente approvati con legge dello Stato. Per cui erano leggi dello Stato rinforzate, perché erano precedute ad un voto regionale. Gli statuti furono formati negli anni 1970-71, qualcuno arrivò in ritardo nel 72, con questo procedimento. Ma questo procedimento dava al Parlamento l'ultima parola sull'approvazione degli statuti. E nella prassi, un po' in vereconda, ragazzi, la mattina è un dramma per noi attori, e in vereconda prassi italiana, questa ultima parola significò omogeneizzazione. Tutti gli statuti furono portati a un unico schema, e questo schema era l'elezione indiretta del presidente da parte del Consiglio regionale. Allora la norma della riforma del 99 fondamentale è stata quella di dare alle regioni piena autonomia nel definire il loro statuto, che viene approvato con una procedura che ricorda un po' quella del 138 per modificare la Costituzione, legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, con due deliberazioni successive, adottate in intervallo non minore di 2 mesi. Dopodiché questo statuto poteva essere sottoposto al referendum popolare e poteva essere impugnato, ancora adesso è così, direttamente dal governo, prima che entrasse in vigore. Questa è rimasta l'unica forma di impugnazione preventiva di un atto normativo in Italia. Per cui vedete, l'idea è: facciamo degli statuti regionali, delle piccole costituzioni regionali, con una procedura che è rinforzata, un'autonomia garantita, facciano le scelte che vogliono, dopodiché in armonia con lo statuto possono fare la legge elettorale e stabilire come si eleggono gli organi, compreso il Presidente della Giunta. Ma alla fine di questo articolo 2 c'è la norma che è il pungiglione dello scorpione. Dice: il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Per cui c'è una norma residuale che dice: tu con lo statuto puoi fare quello che vuoi. Il modello di base è quello dell'elezione diretta del Presidente. A questo modello di base si aggiunga la famosa clausola simul stabunt simul cadent, cioè la regola per cui il Presidente, se eletto direttamente dal popolo, deve essere direttamente eletto dal popolo. Per cui se il Presidente si dimette, si torna alle elezioni. cosiddetta norma anti-ribaltone, secondo il linguaggio orribile dell'epoca, non che oggi sia migliorato. L'insistenza delle regioni di avere un sistema a elezione diretta dei presidenti viene preso in Costituzione, però lasciando alle regioni la possibilità di scrivere in statuto regole diverse. Le regioni non erano obbligate a seguire questa strada, potevano anche tornare alle elezioni indirette. Lo stesso modello è stato applicato alle regioni speciali. Con una legge costituzionale si è detto che le regioni speciali possono darsi una propria organizzazione con una legge che si chiama legge statutaria, approvata anche quella con un procedimento complesso, ma è una legge regionale che può derogare agli statuti sia per quanto riguarda le norme elettorali sia per quanto riguarda la modalità di elezione del Presidente della Giunta. Per cui tutte le regioni speciali ordinarie hanno ricevuto autonomia nell'organizzare i propri organi, ma tutte con il pungiglione. Pungiglione significa se tu adotti una formula diversa va bene, ma se tu adotti l'elezione diretta del Presidente della Giunta scatta la clausola simul stabunt, simul carent. Abbiamo passato un paio di anni in una situazione tragiconica, perché le stesse forze politiche che avevano richiesto l'elezione diretta dei presidenti si sono spaventate delle conseguenze. Le conseguenze è molto semplice: il Consiglio regionale perde la possibilità di sfiduciare il Presidente della Giunta. Se il Presidente della Giunta viene sfiduciato, muore, si scoccia, scappa con una stagista e così via, la conseguenza è che si torna alle elezioni. Oppure la Regione decide di optare per il vecchio sistema. Il Friuli Venezia Giulia provò a fare una legge che ristabiliva la elezione indiretta del Presidente del Consiglio, furono richieste le firme e il referendum bocciò sonoramente questa riforma, aprendo la strada al successo di Riccardo Illy, che divenne dopo il Presidente della Giunta. Questa cosa ha gelato tutti, perché hanno capito che lo strumento del referendum aveva un quesito difficilmente spiegabile al popolo, e cioè la proposta che si faceva al popolo era di togliergli uno strumento, quello di scegliersi il Presidente. E come si fa a immaginare che il popolo sia contento di votare uno statuto che gli toglie una possibilità che invece la Costituzione spalanca? Il caso del Friuli Venezia Giulia gelò tutti i partiti, solo la Calabria cercò di praticare una strada diversa, ed è una vicenda che se vi racconto, perché tra l'altro l'ho anche seguita, perché ne conosco tutti gli svolti, vi assicuro. Questa è la sentenza della Corte Costituzionale che bocciò lo Statuto della Calabria. Come vedete, questo è un sito dove vi consiglio di cercare le sentenze della Corte, geocost.org, sono linkati tutti i commenti fatti online. Dunque, lo Statuto della Calabria è stato approvato nel 2003, no? Nel 2003, quindi 4 anni dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 99. Nel frattempo nessuna regione aveva prodotto uno statuto, erano tutti sospesi a interrogarsi: come facciamo? Perché se noi diciamo che optiamo con lo statuto per l'elezione indiretta, il popolo inferocito ci vota contro. Se noi invece introduciamo l'elezione diretta del Presidente, scatta la clausola simul stabunt, simul cadent, e i consiglieri regionali perdono il loro potere. Io ricordo di essere stato in Sardegna, a Cagliari, a una cosa convocata dal Consiglio regionale per discutere di questo problema, e talmente mi aveva disgustato il livello del dibattito che ho deciso di non farmi più invitare a queste cose, perché ho detto ai consiglieri che si lamentavano, perché dicevano: ma se noi perdiamo il potere di votare la fiducia e di controllare la giunta, cosa facciamo al mondo? E io ho risposto: vi pagano 16.000 euro al mese, non potete permettere il lusso di dire che siete in crisi di identità e non sapete che cosa fare. Che i consiglieri regionali debbano passare la vita a fare quello che avevo chiamato il gioco dello sgabellino, cioè cercare di mettere in crisi l'assessore per mettere al suo posto, di mettere il presidente della giunta per mettersi al suo posto, voi capite che questo non è fare parte di un'assemblea legislativa e politica che si occupa del problema dell'isola, della regione. Si tratta di fare politichetta, e se la loro Weltanschauung è che un politico deve fare politichetta, questa Weltanschauung, pagata 16.000 al mese, non è tollerabile. Che si vergognasse. Però questo significava anche stravolgere il senso di quello che era la politica in Italia. Il senso della politica in Italia, come lo è la capata ancora adesso, è quello di avere dei politici che sono preoccupati del gioco della politica, non dell'azione di governo. La regione Calabria provò una via alternativa. Scrisse uno statuto in cui si parlava di elezione diretta del presidente della giunta, ma poi si immaginava anche che ci fosse l'elezione diretta di un vicepresidente che sarebbe subentrato nel caso in cui il presidente si fosse dimesso, fosse morto, fosse scappato o fosse sfiduciato. Come dire, nel meccanismo hanno cercato di mettere un cacciavite e fare crack per farlo saltare. Non vi dico, ma non vedo. Il dibattito allucinante che c'è stato questa cosa. Presidente della giunta contro il consiglio e relativi tecnici. Penosa vicenda. Ma la cosa divertente è che quando il consiglio regionale approvò questo statuto, fu salutato da grida di giubilo. Primo, perché per la prima volta nella storia la Calabria arrivava prima, che nessuno se l'aspettava. Secondo, perché apriva la strada a tutte le altre regioni che riuscivano a togliere questa spada di Damocle dell'elezione diretta e del simul stabunt, simul cadent. Il presidente del consiglio regionale Naccarato fu telefonato dalla presidenza del Consiglio per fare complimenti, bravi, bravissimi, siete arrivati primi, siete un modello, finalmente la Calabria è un modello per l'Italia. E lui era un po' preoccupato perché gli statuti passavano il controllo del governo e il governo poteva bloccarli e sollevare la questione di legittimità di fronte alla Corte. Per cui aver approvato lo statuto non significava aver portato il risultato a casa. Però la Calabria era governata dal centrodestra, Naccarato credo che fosse del parte di Casini, che allora era nella maggioranza, e chiese: ma siamo sicuri, abbiamo delle garanzie politiche che non venga sollevata la questione? Le passo il Presidente. Il Presidente era Berlusconi, che dice: carissimo Naccarato, bravi, bravissimo, non se ne parla neanche, state sicuri, Ve lo dico, ve lo ripeto, voi siete un modello. Bene, 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 bene. Questo, tutto contento, lo statuto va al Consiglio dei Ministri per il controllo, ma quel giorno Berlusconi era in Sardegna a ricevere Putin. E il presidente, era il vicepresidente Fini, che fece impugnare lo statuto della Calabria. Questi rimasero leggermente perplessi, e la sentenza della Corte, che è questa sentenza che vi ho linkato, è una sentenza secondo me bella, in cui la Corte dice pista e corna di questa soluzione, dicendo questa è una truffa, chiama più o meno così, è una truffa, nel senso che si cerca di modificare un sistema che tu puoi scegliere o non scegliere, ma se scegli quel sistema, il presidente deve essere eletto dal popolo, non ci sono alternative. Non è che il popolo elegge, il giorno dopo dice c'ho mal di testa e il Consiglio ne elegge un altro. Il presidente è eletto dal popolo, sempre e comunque. Non vi posso neanche far immaginare quanti dibattiti lo stesso ho dovuto fare su questa questione, perché non si parlava di altro. Simulcadent era diventato proprio il tema del giorno. Comunque, con questo si è chiuso definitivamente la questione e finalmente gli statuti delle regioni uscirono uno dopo l'altro, tutti adeguandosi alla elezione diretta e alla clausola dello scioglimento automatico degli organi regionali in caso di dimissione del Presidente. Non si è posto più il problema. La questione è rimasta così articolata. Derogano soltanto la Valle d'Aosta, che avendo 100.000 abitanti ha problemi minimi, che ha optato per l'elezione indiretta del Presidente. Qualche alternativa c'è in provincia di Bolzano e Trento. Tutto il resto d'Italia è governata da questa organizzazione degli. Perché è così importante questa vicenda? È importante perché ha dato un volto diverso alle regioni, che da allora hanno guadagnato una totale rispettabilità dal punto di vista della stabilità delle giunte. Tutte le regioni hanno tendenzialmente delle giunte stabili, sempre che il Presidente non debba dimettersi per questioni penali. Quindi ogni tanto si va a votare, adesso si va a votare per la Basilicata, si è votata per l'Abruzzo un mese fa, perché erano regioni in cui i presidenti hanno dovuto dare dimissioni perché messe sotto processo penale. Ci sono casi di crisi politiche, ma sono abbastanza rari, però tutti questi casi hanno un po' disarticolato quello che era il ritmo delle elezioni regionali, che si tenevano ogni 5 anni, a partire dal 70, 75, 80, 85, 90, 95, partivano tutte insieme, adesso non più. Adesso per ragioni legate a vicende di ogni singola regione, le regioni partono e fanno le loro elezioni con tempi diversi. Questa è la prima rivoluzione nel sistema regionale introdotto da queste riforme. Quella che è più nota è la riforma del titolo quinto per quanto riguarda i poteri delle regioni, le funzioni delle regioni. E su questo devo un po' soffermarmi perché è il problema di quello che è tuttora l'assetto regionale. Il titolo quinto inizia con una norma, 114, di cui, e 115, di cui vi porto il testo originale, scritto in nero in confronto al testo modificato e attualmente vigente. Il testo originale ci dice che la Repubblica si riparte in regioni, province e comuni. Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Vedete, la Costituzione del 48 ci pone davanti il classico schema degli enti derivati. È una cosa che vi ho illustrato un po' di tempo fa, qui direi, esatto, lo Stato unitario sovrano genera sopra di sé ordinamenti internazionali, tipo la NATO, l'ONU, la UE, di cui non vi parlo, e sotto di sé degli enti derivati. Qui stiamo parlando di teologia politica, definiva Schmitt, cioè della costruzione teologica dello Stato. La sovranità è una caratteristica teologica, l'assolutezza, l'originalità, il non riconoscere nessuno sopra di sé. Rex in regno suo, imperator, superiore non reconoscens, imperator est. Questo è uno degli brocardi che risalgono nel Medioevo, che danno l'idea di che cosa sia l'imperium, la sovranità. Lo Stato non riconosce nessuno sopra di sé, perché gli ordinamenti internazionali sono derivati, e riconosce soltanto sotto di sé gli ordinamenti che lui autorizza, che derivano l'autorità dalla sua sovranità. E queste sono le regioni e gli enti locali. Classico degli stati regionali è che la Costituzione enumeri i poteri conferiti agli enti derivati. Ok? Bene. Questo è rappresentato molto bene dall'articolo 114-15 della Costituzione del 48. La Repubblica si riparte, per cui costituisce sotto di sé, in regioni, province e comuni. Le regioni sono enti autonomi, con i poteri, le funzioni, i principi fissati dalla Costituzione. I poteri delle regioni derivano dalla Costituzione, che è l'atto che organizza lo Stato. Qui non si parla dei poteri degli enti locali, perché i poteri degli enti locali non derivano dalla Costituzione, ma dalle leggi ordinarie. Se voi volete sapere quali sono le competenze delle regioni, in teoria andate a consultare la Costituzione, articolo 117 e 118. Se volete sapere che cosa fa il comune o la provincia, che forse c'è, forse non c'è, dovete leggervi il testo unico delle leggi degli enti locali, che è un decreto delegato, una fonte primaria, oppure la legge del Rio che ha riorganizzato in maniera un po' caotica i poteri locali. Ma quello che è il potere riconoscibile a un comune è scritto in Costituzione, il che vuol dire che secondo la Costituzione del 48 non è un potere che radica nella Costituzione. Non possono difendere la loro autonomia in Costituzione. Tanto è vero che non hanno legittimazione processuale. I comuni non possono ricorrere alla Corte Costituzionale. Ecco che cosa scrive il titolo quinto nel 2001. Vi prego di notare la tecnica di scrittura. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. E nella stesura finale della legge costituzionale è stato cancellato qui l'aggettivo federale, perché fino allora era costruito come la Repubblica federale è costituita. E questo era un derivato dei lavori della commissione D'Alema per la riforma costituzionale, che è una riforma gigantesca su cui apparentemente c'è l'accordo di tutti, obbrobriose, che doveva essere l'avvio della riforma federale dello Stato italiano. Poi tutte le norme che riguardavano il Senato, il Parlamento, il procedimento legislativo, bla bla bla, sono cadute, il governo si è intestardito a far approvare con una maggioranza di 2 o 3 voti in Parlamento questo testo, da cui cancellato la parola federale, anche perché sarebbe stato davvero curioso che lo Stato, la Costituzione italiana definisse la Repubblica federale all'articolo 114. L'articolo 1 definisce come Repubblica democratica, affida la sovranità al popolo, ma l'articolo 114 tira fuori il fatto che la Repubblica è federale. È stata cancellata, ma è rimasta questa cosa veramente singolare che è difficile da capire fino in fondo. Allora, la Repubblica è costituita, per cui questo vuol dire che la Repubblica non è l'origine delle cose, ma è il risultato delle cose. Sono le cose che costituiscono la Repubblica. E quali sono queste cose? Vedete che sono ordinate, e poi vedremo che questa è una delle linee guida della riforma, dal basso all'alto. Poi vedremo cos'è il principio di sussidiarietà che vorrebbe dire questo. Per cui parte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane che non avevano nessuna presenza, non dico in Costituzione, ma neanche nella legislazione ordinaria. Le città metropolitane sono state istituite dalla legge del Rio qualche anno fa e ancora adesso non tutte si sono costituite, dalle regioni e in fondo dallo Stato. Per cui la Repubblica non corrisponde allo Stato. Ovviamente lo Stato è una delle componenti della Repubblica, insieme ai comuni, eccetera. La Repubblica si compone da un po' più di 8.000 comuni, da un po' più di 100 province, da 20 regioni, da un X, non si sa quanto sia e cosa sia, di città metropolitane e dallo Stato, beh, quello si sa che cosa è. È spiazzante, no? È spiazzante. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. E questa è la seconda cosa, e cioè che tutti trovano un loro statuto, poi bisogna vedere da che cosa è dato, in Costituzione. Per cui non è una riforma che ponga in primo piano le regioni, è una riforma che pone in primo piano la complessità dell'ordinamento, ma non dà delle soluzioni. In che rapporti ci staranno le regioni con i comuni? Che è il vecchio nodo, come vi dicevo, iniziale della storia italiana, no? Queste regioni che intervengono con la loro legge a cambiare l'autonomia politica dei territori, sovrapponendosi ai comuni e spezzando la catena gerarchica che lega i comuni al Ministero degli Interni. Quello era ciò che abbiamo ereditato, uno Stato unitario accentrato. Le regioni sono un momento di turbativa di questo quadro, che ha creato delle reazioni negative sia nello Stato, che ha cercato di stringere a sé le competenze, sia nei comuni che non volevano avere il terzo incomodo tra i piedi, diventare il servitore dei due padroni. E questo è stato un problema, che lo vedremo di continuo, di tutta la storia dell'autonomia in Italia, che è sempre una storia battagliata in cui le regioni si sono trovate sistematicamente contro l'asse non governo, Ministero degli Interni, Comuni. Qualche volta c'è stato un asse regioni-comuni contro il governo, questo negli ultimi decenni, da quando la crisi finanziaria ha portato tagli continui ai trasferimenti di soldi in periferia. Allora lì le regioni e i comuni hanno avuto, come dire, un fronte unito. Lo Stato faceva risparmi finanziari trasferendo il risparmio sugli enti locali e le regioni. Bene, questa è una riforma fatta di parole, ma fatta anche di simboli diversi dalle parole. Lo capiamo se andiamo a vedere quella che qui chiamo la rivoluzione del 2001. Apriti. Perché? Imprecare può servire, secondo me. Se me le apre tutte, naturalmente, bastardo. Ecco. Questo è il succo dell'apparente rivoluzione. Primo, il rovesciamento dell'attribuzione di competenze. Mentre la Costituzione del 48 enumera le competenze delle regioni, Stato sovrano che enumera le funzioni 117 e l'elenco era l'elenco delle materie di competenza regionale. Oggi cambia il sistema. Si prende quello che è il modello dello Stato federale, per cui la Costituzione enumera i poteri dello Stato, lasciando la clausola residuale, per cui tutto ciò che non è conferito resta agli Stati membri, cioè alle regioni. Non è una cosa da poco, è una cosa da molto e soprattutto una cosa non credibile, perché questo è un processo storico. All'inizio di questo processo esistevano le 13 colonie americane come 13 stati sovrani. E il processo è stato quello della cessione di sovranità dagli stati sovrani allo Stato federale. Questo che è un contratto che si chiama Costituzione enumera i poteri conferiti agli organi. È esattamente quello che vedremmo in Europa, dove i trattati sono trattati tra stati che elencano i poteri conferiti alle istituzioni europee. Ma questo è un processo storico che parte dall'idea che la costruzione di uno Stato federale sia un processo, ma che questo muove dalla sovranità degli Stati membri. Ovviamente non è possibile migrare questo modello in uno Stato regionale, perché la storia di uno Stato regionale è l'opposto, è la storia di uno Stato sovrano, unitario, accentrato, che a un certo punto decide di conferire poteri alle entità territoriali. E lo fa tramite una norma costituzionale che enumera i poteri conferiti e la clausola che dice tutto ciò che non è conferito alle regioni sta allo Stato. Bene, improvvisamente si rovescia questo schema e la Costituzione italiana dal 2001, siccome era pensata per essere federale, si muove come se fosse federale, dimenticando che la federazione è un processo, è il risultato di un processo, è un processo di federalizzazione. La seconda cosa è che le competenze statali sono enumerate, adesso vedremo come sono enumerate, per cui lo Stato può fare leggi solo su quelle materie elencate nell'articolo 117. Al contrario, vige una clausola di residualità a favore della competenza regionale. Tutto ciò che non è elencato nell'articolo 117 come materia di competenza statale è di competenza regionale. È fantastico. È fantastico, perché questo vuol dire che questi illustri signori, che si incavolavano molto quando gli si dicevano queste cose, si sono immaginati nel 2001 un elenco tassativo di competenze dello Stato, con tutti i problemi di cosa succede una volta che c'è un'evoluzione tecnologica, economica, eccetera. Terza cosa miracolosa è che scompare l'interesse nazionale. Io vi avevo raccontato le vicende dell'interesse nazionale, di come questo limite, che doveva essere un limite di merito, un limite politico, che poteva essere giudicato dal Parlamento, non abbia mai funzionato e si sia tradotto in incursioni in tutti i limiti di legittimità. Le materie distinguono ciò che è di interesse regionale da ciò che è di interesse nazionale. I principi sono solo quelle norme che corrispondono all'interesse nazionale, cioè richiedono una disciplina unitaria. Perfino il territorio diventa non un'area geografica, ma una sfera di interessi, perché la regione che ha un interesse da qualche parte in Italia lo può fare. L'interesse nazionale sparisce, non c'è più traccia nella Costituzione, dimenticando però un particolare che non doveva essere trascurato, se solo avessero avuto la bontà di leggersi un manuale di diritto regionale, anche di diritto nazionale. La Costituzione italiana, che all'articolo 5 ci dice una cosa che apparentemente non è che abbia molto senso, e cioè la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Basta così. In questo principio la Corte Costituzionale ha riconosciuto la radice dell'interesse nazionale, e cioè della prevalenza dell'interesse unitario, uno indivisibile, sulle autonomie. Tutto quello che ha poi la Corte ha scritto a giustificazione dell'uso dell'interesse nazionale come limite di legittimità, ma anche degli atti di indirizzo e coordinamento come atti politici con cui il governo cercava di indirizzare le regioni, la Corte ha sempre giustificato questi strumenti legislativi dicendo sono espressione del principio di unità. E quindi l'articolo 5. Uno può dire, vabbè, ma così sono capaci tutti, nel senso che si tirano fuori conigli dal cilindro, e l'interpretazione della Costituzione spesso dà questa impressione, sta di fatto che se uno non è cretino, queste cose se le studia e le capisce. Non è cancellare l'interesse nazionale che cancella il principio di unità. Volevi fare una Repubblica federale? Quella era la norma. Però il patto era: non si tocca la prima parte della Costituzione, nessuna delle riforme proposte dal centrodestra, dal centrosinistra e adesso dai 5 Stelle, e tocca la prima parte della Costituzione. Per amor di Dio, visto come scrivono l'italiano, è meglio che non lo facciano. Ma è certo che non è che le due cose sono indipendenti, no? Per cui tu metti nell'articolo 114 l'aggettivo federale e te ne freghi di quello che è scritto nella prima parte. Non funziona così. Ed è quello che poi la Corte Costituzionale naturalmente ha dovuto ricordare agli illustri signori. E poi c'è la fine del principio del parallelismo delle funzioni, di cui non vi ho ancora parlato, ma vi parlerò un po' dopo. Modifiche da niente, come vedete. Un salto nel buio, più esattamente. La nuova Costituzione fu approvata a maggioranza assoluta di pochi voti prima dell'elezione del 2001. Le elezioni del 2001 furono vinte dal centrodestra. Uno dei temi della battaglia elettorale era: contrastiamo la riforma costituzionale. La Lega in particolare, che allora era entrata in maggioranza con AN e Berlusconi, sosteneva che era una finta riforma federale e loro erano per il vero federalismo. Infatti, nel governo Berlusconi ci furono 3 ministri federali, tutti con la cravatta verde, e passò a storia come il governo più centralista della storia d'Italia. Però le premesse erano pessime, no? Approvi una Costituzione, siccome è approvata a maggioranza assoluta, viene chiesto il referendum, e ci sono le elezioni le vincono e le stravincono quelli contrario alla riforma costituzionale, la storia d'Italia non cambia mai, come vedete, e si va al referendum e sorprendentemente vince il sì. Per cui il popolo, un po' ignaro, approva la riforma. Devo confessare che ho votato anch'io sì, anche se dicevo peste corda delle riforme, ma la sola idea che venisse bocciata questa riforma significava chiudere il capitolo dell'autonomia in Italia. E io per l'autonomia ho sempre avuto un debole. Situazione paradossale, per cui si trova al potere una maggioranza che è contraria alla riforma che deve attuare. E il popolo italiano ha premiato politicamente chi ha avversato la riforma, perché voleva di più, a parole, e ha approvato la riforma, che quelli non volevano. Per cui nel novembre del 2001 ci si trovava la deriva totale. C'è stato un bellissimo convegno a Trento, presente la Corte Costituzionale, è stata la prima volta che la Corte Costituzionale è andata a un convegno, per un paio d'anni l'hanno fatto, mi sono venuti anche a Ferrara, no? Qualcuno. E io ero relatore a quel convegno e il mio tema era proprio cosa succede delle competenze. Ed è stato un convegno interessante, a parte che era presente uno dei relatori della riforma costituzionale, un parlamentare, anche una brava persona, che si incavolò con me proprio interrompendomi a metà della relazione dicendo: tu non puoi dire così, noi abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, Cioè, scusa, ma che cos'è? Un'opera di carità, riformare la Costituzione? Tu non è devi fare il massimo che potevi fare, devi fare delle cose che stanno in piedi. Se non te lo lasciano fare, non fai la riforma, non è che hai fatto il massimo. Ho scritto la parola Costituzione, manca soluzione, ma cosa vuoi che sia? No, non si possono fare le cose così. E la conseguenza è stata che il governo di centrodestra fece la legge finanziaria, quella per l'anno 2002, completamente ignorando la riforma costituzionale. Le regioni passarono 60 giorni di studio intenso per capire che cosa dovevano impugnare e hanno impugnato praticamente tutto. Ma è sicuro che erano delle cose anche imbarazzanti. Cioè, chi aveva da fare consulenza delle regioni e dare un consiglio su cosa impugnare e su cosa no, era imbarazzante perché avevo ignorato la riforma costituzionale. Può una legge ignorare la Costituzione? E tutto questo si è trasferito alla Corte Costituzionale, che ha perso dei mesi risolvendo pezzo a pezzo. È stata la prima volta che il ricorso alla Corte non è stato trattato tutto insieme, ma è stato suddiviso in diversi argomenti, perché la legge finanziaria era infinita. Per dire quanto male può fare le cose così. Vediamo un po' il riparto delle competenze. Noi possiamo anche prenderci un caffè, però, no? Dobbiamo stare 4 ore a... 4 ore. Ma perché mi avete fatto questo? Va bene, io vado a prendere un caffè.